Benvenuti in questo nono training del Master in Coach Mindset. Oggi iniziamo finalmente questa terza fase del Master in Coach Mindset, ossia la fase dedicata al servizio. Questa fase è la più importante di tutte perché è il frutto dello sviluppo delle prime due parti, ossia la mente e il cuore. E questa parte sul servizio è fondamentale perché questo Master è sullo sviluppo della mentalità da coach, ossia la mentalità con cui possiamo essere delle guide per gli altri nella vita. E se non sappiamo metterci al servizio non possiamo guidare nessuno. Nella prima parte di questo master ci siamo occupati della mentalità, nella seconda parte siamo occupati del cuore e da questo training ci occupiamo dello spirito di servizio che è il vero segreto della ricchezza. E quello di oggi è un training che apre alla terza parte, quella del sul servizio appunto. Nei primi 8 training di questo master abbiamo messo le basi per essere una guida per gli altri, abbiamo trovato la nostra guida interiore, abbiamo conosciuto alcuni aspetti del funzionamento del cervello umano, per comprendere meglio noi stessi e di conseguenza gli altri. Questo è stato un grosso stimolo per la nostra autostima, per la nostra leadership e stiamo imparando a essere sempre più potenzianti con noi stessi e con gli altri. Quindi se siete dei formatori, dei coach classici, degli operatori olistici oppure dei semplici appassionati di sviluppo personale, questo master continuerà a servirvi tantissimo per crescere come professionisti e continuerà a servirvi tantissimo anche nelle relazioni interpersonali e familiari. E iniziamo questo nuovo percorso con delle nozioni basilari che cambieranno notevolmente il vostro approccio con voi stessi e con gli altri. Oggi parliamo di cosa significa mettersi al servizio e perché è un passaggio tanto importante. Vediamo quanto sia importante la connessione tra servizio e la nostra missione dell'anima e soprattutto andiamo a attivare lo spirito di servizio con la riprogrammazione energetica del punto zero di Anna Maria, che insomma è un bel upgrade nella nostra vita. Prima di iniziare voglio congratularmi come sempre con voi perché sono davvero in pochissimi quelli che lavorano sul passaggio dalla mente al cuore e che poi desiderano addirittura mettersi al servizio del prossimo. Passare al cuore significa voler veramente aiutare gli altri e la vostra presenza qui testimonia che siete pronti a fare questo ulteriore salto quantico. Mettersi al servizio per me è la massima espressione della nobiltà d'animo e quindi vi ringrazio di cuore per essere qui. La vostra decisione di essere qui per crescere insieme dimostra che vi siete messi al primo posto per servire meglio il prossimo. E se questo è lo scopo che vi guida, come credo, siete degni di tutta la ricchezza vera del mondo. Il mondo è diviso in una parte di persone che subiscono la vita ed evolvono attraverso la sofferenza e poi ci sono persone come noi che invece scelgono di prendere in pugno le redini della propria vita e scelgono di evolvere attraverso la consapevolezza. Quindi congratulazioni vivissime e grazie di cuore per essere qui. A beneficio di nuovo e anche degli anziani, vi ricordo una cosa, il miglior modo per apprendere qualcosa è farla. Se ascoltiamo qualcosa abbiamo un livello di ritenzione delle informazioni basso, per aumentare drasticamente il livello di ritenzione delle informazioni è necessaria la partecipazione attiva. Questo significa che se vi faccio una domanda voi dovete operare la pigrizia e la timidezza e dovete rispondermi scrivendo qui, questo nel vostro interesse. Quindi mi raccomando, se vi chiedo qualcosa rispondetemi scrivendo, ok? Chiaro per tutti? Allora, iniziamo subito con questo nono training del Master in Coach Mindset. La sessione di oggi è da lavorare ad essere al servizio degli altri. Questo intervento mio sarà di circa un'ora in cui vi darò un concentrato di consapevolezze e di informazioni, così sarete pronti e ricettivi alla riprogrammazione energetica del punto zero di Anna Maria, in cui andiamo ad attivare lo spirito del servizio, quindi facciamo un bel salto quantico. Quindi andiamo prima a scoprire il segreto della ricchezza e lo sapremo applicare nella nostra vita e saprete guidare i vostri coach a fare altrettanto e piano piano quindi tutta la vostra vita inizierà a cambiare. E tutto questo lo andiamo a integrare con questa attivazione che facciamo con la riprogrammazione energetica del punto zero. Siamo pronti a fare questo salto quantico nel servizio? Siete pronti? Siete caldi? Fantastico! Anch'io! Ok, bene, allora iniziamo. A chi è mai capitato di sentirsi infastiditi o scomodi all'idea di servire qualcun altro? Onestamente però mi dovete dire. Oh, bravi, viva gli onesti che stanno scrivendo. Questo succede perché c'è un fraintendimento di base di cui vi parlo subito. Ok, partiamo dal fondamento di tutto. Ed è appunto questo fraintendimento che c'è sul concetto di mettersi al servizio. Il modo più diffuso di interpretare questo termine, cioè di mettersi al servizio, è quello di tipo religioso. Mettersi al servizio quindi significherebbe metterci nelle condizioni di essere servi e poveri. E questo termine che ho usato, cioè di metterci nelle condizioni di essere servi e poveri, l'ho preso proprio da uno scritto di Francescani e secondo me c'è stato un fraintendimento abbastanza grosso col passare dei secoli, sia sul concetto di servizio e sia sul concetto di povertà. Quindi chiaro che l'idea, uno dice mettiti al servizio, se la nostra idea che abbiamo dentro di noi è quella di metterci e diventare servi e poveri, chiaramente abbiamo qualche resistenza e abbiamo un po' di fastidio. Quindi bisogna chiarire cosa intendiamo per metterci al servizio. Quindi ora vi leggo una serie di stralci che ho trovato in questo articolo di Francescani, intervallato con alcune mie riflessioni. Quindi questa è una citazione del Vangelo secondo Matteo. Il Signore Gesù ci ammonisce dicendoci che nella vita dobbiamo decidere chi servire, se Dio o Mammona, cioè l'idolo. Ecco, questo primo punto già è molto interessante, perché questi concetti di Mammona e di idolo, ricordo che già quando ero piccolo e facevo catechismo mi mandavano parecchio in confusione. E leggendoli oggi mi appare chiaro che il messaggio di Gesù sia un altro, ossia che ciò che dobbiamo fare è un lavoro di identificazione, ossia chi sono io? Quando dico io, a chi mi sto riferendo? Al mio ego o alla mia parte divina? Ecco, secondo me Gesù ci chiede di prendere una decisione su chi servire, il mio io individualizzato o il mio io universale. Il grande salto quantico nella nostra vita lo facciamo prima di tutto comprendendo bene in che cosa ci stiamo identificando. E questo lavoro l'abbiamo già fatto in questo master, proprio nel terzo training di questo master, che, se vi ricordate, si chiamava Identità da Coach, la domanda dalla quale dipende la tua vita. Chi sei? Ecco, quindi questo lavoro non lo ripeto adesso perché l'abbiamo già fatto, ti invito a riguardare questo training. Quindi prima dobbiamo capire in cosa ci stiamo identificando in quel momento e poi decidere di servire il nostro io universale, ossia la nostra parte divina. Quindi da diventare schiavi e poveri a servire la nostra parte divina, insomma, c'è una gran bella differenza. Un altro stralcio dice: il Signore dice ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Staccarsi dalla terra e vivere senza idoli. Lasciare le proprie certezze per le cose incerte significa fare un atto di fede che è proprio libertà dagli idoli. Ecco, qui ci sono diversi concetti interessanti. Per me, vattene dal tuo paese, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso il paese che ti indicherò, è una chiamata di Dio ad essere mentalmente aperti, ad andare a vivere in posti diversi da quelli a cui siamo abituati, perché, diciamo, nel caso in cui la nostra missione lo chiedesse, ok? Quindi essere mentalmente aperti ad andare a vivere altrove nel caso in cui la nostra missione ce lo chiede. Quindi è una chiamata all'apertura mentale. Poi staccarsi dalla terra e vivere senza idoli. Lasciare le proprie certezze, le cose incerte, significa fare un atto di fede che è proprio libertà dagli idoli. Questa seconda parte del testo scritto dai Francescani per me riporta il concetto di distacco emotivo, quindi staccarsi dalla terra, no? Nella Bhagavad Gita si parla di distacco in questi termini, che secondo me è la definizione migliore. Distacco non è che tu non possiedi niente, possiedi oggetti materiali. Il distacco è che nulla possiede te. Quindi per me è corretto quello che dicono questi frati francescani se lo interpretiamo nel senso di non dipendere emotivamente dal posto in cui siamo nati e cresciuti. Nei termini quindi espressi dalla Bhagavad Gita, non dobbiamo permettere che il luogo in cui siamo nati e vissuti ci possieda. E quindi la chiamata di Dio ad Abramo è di essere mentalmente aperto alla possibilità che la missione dell'anima ci porti fuori dal posto in cui abbiamo piantato le nostre radici, facendo quindi in modo che questo luogo, cioè dove siamo nati, dove abbiamo le radici, non ci possieda. Per rendere un servizio gradito a Dio dovremmo essere degli uomini liberi. Questo è un altro stralcio di questo scritto che ho trovato dei Francescani. Quindi per rendere un servizio gradito a Dio dovremmo essere degli uomini liberi, quindi senza idoli. E questa è la giusta condizione per mettersi al servizio di Dio. Questo significa che dobbiamo metterci nella condizione di essere servi e poveri. Sono gli stessi termini che ho usato all'inizio di questo training. Ecco, chiaramente qui ci vedo qualcosa che non va. Qualcuno di voi ha sentito qualcosa di dissonante in questa frase? Cioè, ve la ripeto, per rendere un servizio gradito a Dio dovremmo essere degli uomini liberi, quindi senza idoli, e questa è la giusta condizione per mettersi al servizio di Dio. Vabbè, fin qui tutto bene, questa prima parte, se intendiamo per idoli l'ego e il discorso fila liscio, perché non significa altro che dobbiamo essere liberi dall'ego se vogliamo metterci al servizio di Dio, quindi va bene. Ma questo non significa assolutamente che dovremmo metterci nella condizione di essere servi e poveri. Al contrario, ritengo che per poterci mettere al servizio di Dio dobbiamo renderci liberi e ricchi al limite, liberi dall'ego e finanziariamente ricchi, anche perché avendo un sacco di soldi si può aiutare molto meglio il prossimo. Comunque, anche se quest'ultimo requisito della ricchezza materiale è un grande aiuto, non è indispensabile, visto che possiamo metterci benissimo al servizio del prossimo senza possedere tanti soldi. Il discorso però lo ritengo parecchio fuorviante se si dice che solo diventando servi e poveri ci si possa mettere al servizio di Dio. Dio non ci vuole affatto poveri e servi, Dio ci vuole liberi. Già siamo servi e viviamo in uno stato di schiavitù, non ci sarebbe nemmeno bisogno di impegnarsi per diventare servi. Il problema è che siamo servi di una realtà ologrammatica creata dalla nostra mente e siamo poveri quando siamo disconnessi da Dio. Quindi essere poveri e servi è il contrario di essere connessi a Dio. E se non siamo connessi a Dio, il servizio che facciamo non lo facciamo a Dio, ma lo facciamo al nostro ego. E infatti il mondo è strapieno di missionari che fanno la loro opera soltanto perché non si sono lavorati delle dinamiche dell'ego e per essere apprezzati, accettati, fanno una vita all'insegna del servizio. Ma è un servizio malato, non è un servizio vero, puro, di cuore, connesso a Dio. Altri invece fanno una vita al servizio divino e lo fanno con il cuore, per vocazione. Magari entrambe le categorie di persone fanno anche le stesse identiche attività, ma è l'intento profondo che mette le due categorie agli antipodi. È molto più importante l'intento con cui si fa qualcosa piuttosto che il cosa in sé per sé. E questo è un concetto molto importante, quindi va bene mettersi al servizio, ma solo se lo facciamo col cuore. E per farlo col cuore bisogna avere prima imparato ad amare veramente noi stessi, quindi fare del bene al prossimo senza mai metterci al di sotto di nessuno. Quello che noi facciamo è il vero insegnamento che trasmettiamo. Se ci amiamo, quando qualcuno è a contatto con noi impara ad amarsi, anche senza rendersene conto. Se non, noi invece non sappiamo come amarci, stiamo solo danneggiando le persone che andiamo a aiutare, perché paradossalmente stiamo insegnando a loro a non amare se stessi, o comunque glielo trasmettiamo inconsciamente. E Papa Francesco ha detto: quando tu ti dimentichi di te stesso e pensi agli altri, questo è amore. José invece dice: quando tu ti ricordi di te stesso e pensi agli altri, trasmettendo a loro un amore che provi prima di tutto per te stesso, questo è amore. Qui chiaramente credo e spero che Papa Francesco si riferisse quando ti dimentichi di te stesso, nel senso quando abbandoni l'ego, no? Quindi comunque ho preso come pretesto questa frase per mettere l'accento sull'amare se stessi, però probabilmente l'intento di Papa Francesco era similare. Chi lo sa? Vabbè, andiamo avanti con questa lettura francescana. Vediamo che qui c'è un passaggio molto bello. Prenderci cura delle persone che stanno accanto a noi, benedicendole, questo è il primo servizio che possiamo offrire al Signore. E sentite questa frase di San Francesco: nessuno può convertirsi all'amore di Dio che non vede se non ama il fratello che vede. Oh, questa è forte, ve la ripeto. Nessuno può convertirsi all'amore di Dio che non vede se non ama il fratello che vede. E questi sono due concetti molto belli e interessanti riguardo il servizio. Quindi il primo è iniziare a servire il prossimo prendendoci cura di chi ci sta accanto nella vita quotidiana, e due, che puoi amare Dio solo se ami chi ti sta intorno. Questi due concetti ci riportano a un livello di concretezza. Quindi il servizio nel concreto è prenderci cura di chi ci sta intorno, in altre parole. Nella nostra scala di valori quindi ci saranno prima le persone che amiamo e poi per esempio le altre cose come soldi, il lavoro, eccetera. Certo, molto spesso il lavoro è proprio un modo per amare e proteggere la propria famiglia dalla povertà. Però se dopo aver lavorato tutta una giornata dobbiamo trattare con nervosismo i membri della nostra famiglia, allora qualcosa ci sta sfuggendo di mano. Stiamo perdendo la profonda motivazione che ci spinge a lavorare. E quindi qui siamo chiamati a trovare un equilibrio tra i diversi livelli. La libertà dall'ego che si manifesta col servizio la manifestiamo condividendo i nostri talenti naturali. Se hai un dono naturale, è bene mettere questo al servizio degli altri. Io per esempio ritengo di avere come dono il saper scrivere bene, questo lo metto a disposizione degli altri scrivendo ebook, articoli, i testi per i training dell'Energetic Club e anche scrivendo i copioni per i corsi dal vivo. Quindi la manifestazione del talento è un altro elemento essenziale per fare un servizio che sia proprio il servizio per cui siamo chiamati. Ok, perché abbiamo tanti modi per metterci al servizio, però come vedremo tra poco è importante che ci sia dietro il nostro proposito più profondo. Però di questo ne parlo tra un po'. Ora, tornando a una citazione di San Francesco, sentite questa citazione che dice così: ho invocato il Signore perché si degnasse di indicarmi quando sono il suo servo e quando no, perché non vorrei essere altro che il suo servo. E il Signore nella sua immensa benevolenza e degnazione mi ha risposto ora: riconosciti mio servo veramente quando pensi, dici e agisci santamente. Egli infatti era consapevole del rischio delle parole vuote, cui non corrisponde un vero contenuto di vita e di opere. Qui le parole chiave sono quelle lì che ha pronunciato Dio, cioè stai veramente servendo me quando pensi, dici e agisci santamente, ossia quando sei allineato a livello di pensiero, parola e azione. Quando c'è questo allineamento, allora stai veramente servendo la tua divinità. L'allineamento è un concetto molto importante. Qui siamo chiamati ad essere allineati nel servizio. Quando troviamo il nostro profondo proposito, la nostra motivazione profonda, il nostro grande perché, allora abbiamo fatto il primo passo. Il secondo passo è allinearci a questo proposito profondo con ciò che pensiamo, con ciò che diciamo e ciò che facciamo. Lo so che questo sembra la descrizione del programma di allineamento alla missione dell'anima, ma sono parole che di San Francesco che attribuisce all'Altissimo, quindi io non ho detto niente, va bene? Ok, scherzi a parte, andiamo avanti perché ho un'altra bella citazione, questa volta di Sant'Agostino, che ha scritto un concetto che mi fa molto piacere condividere con voi stasera perché sembra quasi una formula. E Sant'Agostino scriveva: non disdegni il cristiano di fare quanto fece Cristo. Qui vi faccio un attimo una premessa, cioè che Gesù nei racconti biblici ha lavato i piedi degli apostoli, quindi questo è considerato, a parte un grande atto di umiltà, in ambito diciamo cattolico viene ritenuto il gesto di servizio per eccellenza, cioè che Gesù abbia lavato i piedi degli apostoli. Quindi, tornando a Sant'Agostino, dice: non disdegni il cristiano di fare quanto fece Dio, perché quando il corpo si piega ai piedi del fratello, anche nel cuore si accende, o se già c'era si alimenta, il sentimento di umiltà. Perdoniamoci a vicenda i nostri torti e preghiamo a vicenda per le nostre colpe, e così in qualche modo ci laveremo i piedi a vicenda. Questa pure è una cosa molto interessante, vero? Quindi io l'ho voluta schematizzare, questa frase, questa citazione di Sant'Agostino, in una formula. Quindi il primo passaggio è piegare il corpo fino ai piedi del fratello, e questo secondo me è un richiamo al servizio fisico. Il primo passaggio di operare proprio fisicamente un servizio. Quindi, essendo al servizio, facendo qualcosa di pratico al servizio, il cuore si accende con l'umiltà. Questo è il secondo passaggio. Il terzo, quarto e quinto passaggio sono il perdono reciproco, la preghiera a vicenda e lasciare andare le colpe. Lasciare andare le colpe è un chiaro riferimento al vittimismo, quindi smettere di puntare il dito a qualcun altro. Quindi, da un punto di vista pratico, un esempio di un'applicazione di questa formula è che se siamo arrabbiati con uno dei nostri genitori perché magari è stato assente o perché ci ha fatto un torto o che ne so, il primo passaggio è fare qualcosa di fisico. Che cosa? Potrebbe essere una telefonata oppure, non lo so, lo si va a trovare e lo si chiama, gli si scrive un messaggio, non lo so, e lo si chiama con umiltà. Prima di chiamare, dentro di noi abbiamo già fatto gli ultimi tre passaggi, ossia il perdono, abbiamo perdonato per quello che ci ha fatto, lasciare andare le colpe, quindi ritirare il vittimismo e assumerci la nostra responsabilità della creazione, e fare una preghiera come una benedizione. Se noi perdoniamo profondamente il nostro genitore o parente, o il nostro amico, chiunque sia, se noi ci prendiamo la responsabilità della nostra realtà e ritiriamo così il dito puntato sulle sue colpe, se preghiamo con il cuore, inviando amore a quella persona, allora la telefonata fatta con questa umiltà produrrà una grande guarigione in entrambi. E questo è un modo pratico in cui ci possiamo mettere al servizio del prossimo. E questo attiva poi una serie di cose molto importanti dentro di noi. E qui vi dico una cosa molto importante che non sa quasi nessuno. Come sapete, noi non siamo qui alla prima incarnazione, noi siamo il frutto di migliaia di vite fatte in altre dimensioni, o che secondo alcuni stiamo ancora facendo in questo momento in altre dimensioni. Comunque, in ogni caso, in questa vita siamo quasi tutti alla ricerca dei nostri poteri ancestrali, i nostri poteri sciamanici, la nostra magia interiore, la capacità di creazione, la chiaroveggenza, la chiarudienza, la telecinesi, eccetera, tutte queste cose così. Tutti i nostri poteri magici li abbiamo già avuti in altre vite, ma ora non li abbiamo in questa. Perché? Perché molto probabilmente abbiamo fatto abuso di questi poteri in altre vite. Quando si parla di abuso si intende un uso egoico di questi poteri, di questa magia. E quindi adesso siamo pregati senza i nostri poteri. Quindi quando è che si manifestano veramente i nostri poteri? I nostri poteri magici si manifestano quando noi siamo al servizio, quindi quando noi mettiamo i nostri poteri al servizio. Essere al servizio quindi è la chiave per la riattivazione dei nostri poteri, tutti quelli che desideriamo. Questo perché essendo al servizio stiamo dimostrando coi fatti che non stiamo facendo un uso egoico della nostra vita, quindi possiamo aprirci a fare un uso non egoico dei nostri poteri, visto che come facciamo le cose in piccolo, facciamo le cose anche in grande. Ve lo ricordate il principio di frattalità, vero? Quelli che enuncio nella serie di video processo di materializzazione della ricchezza. Bene, oltre che essere al servizio, dobbiamo anche agire in conformità con le leggi della Terra, però di questo ve ne voglio parlare nei prossimi 3 training. Per adesso ci basti sapere che il nostro cuore e il nostro amore si manifestano con il servizio per la Terra. Il nostro potere risiede nel terzo chakra, che quindi è come se fosse sotto chiave. Nel cuore c'è tutto quello che cerco, la connessione divina, i poteri sciamanici, la magia. La chiave è il servizio. Questo sblocca il terzo chakra, il potere. E quindi vediamo adesso come fare a sbloccare questa chiave del servizio. Dunque, nella tua vita tu sarai sempre sballottato tra queste due onde, questi due pensieri. Faccio questo lavoro che sto facendo per i soldi, faccio questo lavoro per servire il prossimo. Sempre, saremo sempre in balia di queste due onde. Anche se dovessi diventare un giorno come San Francesco, comunque per vivere in questo piano hai bisogno di soldi. Quindi avrai sempre un pensiero che ti dirà lo faccio per i soldi o per guadagnarmi i soldi. E un altro pensiero che ti dirà lo faccio per servire. Quando ci lasceremo guidare dalla fame di soldi, saremo nell'ego e il nostro potere rimane bloccato. Quando ci facciamo guidare dallo spirito di servizio, siamo nel cuore e con questo amore sblocchiamo il nostro potere. Quindi, come faccio a far propendere l'ago della bilancia verso il servizio? La risposta è avendo chiarissimo in mente il nostro vero, profondo motivo per cui lo facciamo. Quindi, ora io vi ho preparato una ricetta, potremmo chiamare la ricetta del proposito profondo, una ricetta per trovare il profondo motivo per cui facciamo qualcosa. Quindi, il primo... Ecco, io mi sono fermato un attimo perché ho visto una domanda che dice come si fa a fare un lavoro che ormai non ti piace più con lo spirito di servizio. Praticamente con questa ricetta del proposito profondo sto per risponderti. Poi se non fosse chiaro, nella prossima sessione di domande e risposte mi dici cosa non ti è chiaro. Quindi, primo passo della ricetta del proposito profondo, apriti a nuove esperienze uniche e a nuovi modelli di ruoli. Oggi ho sentito questa frase su YouTube che non mi ricordo di chi, comunque diceva più o meno così. Noi non siamo chi crediamo di essere, noi non siamo chi gli altri credono che siamo, noi siamo chi crediamo che gli altri pensino di noi. Quindi viviamo avvolti da questa bolla di aspettative da rispettare, cioè noi siamo ciò che pensiamo che gli altri pensano di noi. Pensate un po' che ingarbugliamento mentale, cioè la società ci dà dei ruoli. Quando scopriamo il nostro proposito profondo, siamo chiamati a cambiare questo ruolo che ci hanno appiccicato addosso. Quindi, per dirvene una, io ero avvocato, ho abbandonato la mia professione e adesso mi dedico alla formazione, che l'ho sentita come vocazione. Quello che dice questa formula del proposito profondo è di essere pronto a questo cambiamento. Preparati mentalmente ad avere un nuovo modello di ruolo e apriti a nuove esperienze uniche. Il secondo passaggio di questa ricetta è mettici la passione nelle esperienze e nei modelli nuovi di ruolo che trovi e sii serio nel perseguirli. Jay Shetty ha detto: la tua passione è per te, il tuo proposito è per gli altri. La tua passione ti rende felice, ma quando usi la tua passione per fare la differenza nella vita di qualcun altro, questo è servizio, questo è proposito. Quindi, il primo passaggio è apriti alle nuove esperienze uniche, a nuovi modelli di ruolo. Passaggio numero 2 è mettici la passione nelle esperienze e nei modelli di ruolo che trovi e sii serio nel perseguirlo. Il terzo passaggio è decidi se questa cosa fa per te o no, se questo ruolo nuovo fa per te o no. Quindi io voglio o no questo processo? E qui onestamente ti suggerisco di non decidere dopo averlo iniziato a fare, perché potresti iniziare un progettone enorme e poi trovarti con un cerino in mano. Ti suggerisco di lavorare con una fervida immaginazione, con la visualizzazione. Quindi visualizzati in questo nuovo ruolo, diciamo in questa situazione nella quale credi di poter realizzare la tua missione e vedi come ti senti. Magari scopri che il tuo sogno da bambino di diventare un direttore di banca non ti porta ad avere una vita quotidiana così bella come pensavi. Ecco, qui il lavoro deve essere indirizzato verso la tua giornata tipo, cioè non la giornata speciale in cui te ne vai alle Bahamas, ma la tua giornata tipo quotidiana, la tua routine quotidiana, quella, diciamo, l'average day, il tuo giorno normale, cioè praticamente la mattina ti svegli, a che ora ti svegli, ti va bene svegliarti a quell'ora, gli impegni sono, li scegli tu, li sceglie qualcun altro, sei soggetto a degli orari, non sei soggetto a degli orari. Cerca di andare a vedere, immaginare la tua vita quando hai realizzato tutto questo progetto che hai in mente e quando ti rendi conto che la tua vita quotidiana ti sta bene ed è quella che volevi, ti senti allineato emotivamente a questa realtà, allora puoi decidere di iniziare questo nuovo ruolo. Ok, quindi credo che in questo modo ho risposto precisamente proprio alla domanda di Rosa. Quindi ricapitolando, apriti a nuovi ruoli, diciamo sempre qui si fa un richiamo, un'apertura mentale, mettici passione e serietà e decidi se questo nuovo ruolo fa per te o no. Ok, qui il discorso è molto semplice, per cui ho deciso di complicarlo, nel senso che, no scherzo, dico, diciamo che per comprenderlo più a fondo voglio fare delle precisazioni. Dunque, questi tre passaggi vanno molto bene, ma è chiaro che se a monte conosciamo la nostra missione dell'anima, allora è molto più facile trovare un ruolo che sia il ruolo che ci appartiene. Quando la nostra motivazione profonda coincide con la missione dell'anima, allora è molto più naturale che tutto sia allineato. Prima abbiamo visto quanto sia importante l'allineamento, quindi il primo step è quello di trovare la tua missione dell'anima. Se non la conosci o se non hai idea di come recuperarla, allora va bene trovare tuo proposito profondo, che adesso a breve ti guido a fare. Poi chiaramente, se poi vieni all'allineamento, alla missione dell'anima live, che sarà il prossimo ottobre, così conosci anche la missione dell'anima e con questa sei a posto. Però per ora ci va bene trovare il nostro proposito profondo, quello che gli americani chiamano il nostro big why. Quindi, come ti dicevo, c'è sempre una parte di te che te lo vuole far fare per soldi, quindi quello che tu devi fare è avere ben chiaro e forte dentro di te il tuo proposito, il big why. E quindi andiamo a trovare insieme qual è questo big why. Ora, concentrati su come tu sei in grado di far migliorare la vita degli altri facendo quello che stai per fare, facendo questa tua attività. O che sia la tua attività attuale o che sia un'altra attività che intendi fare, diciamo, allineata alla tua missione dell'anima o al tuo profondo proposito. Quindi concentrati sul valore che aggiunge alla loro vita, concentrati sui benefici che queste persone trarranno dal tuo lavoro o che traggono, e queste sono motivazioni profonde. Per esempio, l'anima è qui per portare la tua luce nella vita degli altri. Okay? Anche se sei un calzolaio, un panettiere o qualunque sia il tuo lavoro, se lavori in ospedale, qualunque cosa, tu puoi sempre portare la tua luce. E non conta cosa fai, ma come lo fai, con quale intento, con quale energia fai le tue mosse. E quindi adesso, se hai carta e penna, ti invito per 1-2 minuti a scrivere una lista di intenti profondi. Prendi carta e penna adesso e scrivi una lista di intenti profondi, quindi intenti che siano molto focalizzati sul beneficio che ricevono le persone, sul valore che aggiunge alla vita delle persone. Per esempio, portare la tua luce nella vita degli altri. Oppure puoi affidarti al tuo intuito. Chiudi gli occhi, inspiri, chiedi qual è il tuo intento profondo e magari ti ascolti la risposta. Onestamente va bene anche se ne scrivete 1, 2 o 3, 4, insomma un minimo, però poi dopo potreste anche dedicare più tempo a fine sessione, prendervi proprio una mezz'ora e vi mettete là e lo fate. Una lista di propositi profondi dai quali volete essere guidati o dai quali già siete guidati. Se avete già fatto allineamento alla missione dell'anima, per voi è molto più facile perché potete partire dalla missione dell'anima che già conoscete. Ok, un altro minuto. Ultimi 30 secondi. Va bene, allora adesso rileggi la tua lista di cose scritte ed elimina quelle che senti non in linea con la tua parte più profonda e cerca di ridurre tutto a un'unica motivazione profonda. Se ne hai anche due o anche tre, va bene, però cerca di trovarne una sola. Ok, allora adesso che hai la tua motivazione profonda, tieni sempre il focus su questa ogni volta che ti metti al lavoro per il tuo business. Ora vediamo come mantenere sempre il focus su questo. Il mio metodo è questo. Cioè io in questo momento, mentre ti sto parlando, sto guardando di fronte a me un foglio che mi sono appeso qui sul muro, che dice ricordati che lo stai facendo per portare luce nella vita dei tuoi lettori. Ora onestamente io qualche tempo fa avevo pensato di cambiarlo questo proposito, di farne uno analogo ma diverso in termini nuovi, perché questo c'è da secoli. Però comunque diciamo che l'intento profondo può anche cambiare, chiaramente il mio sarebbe sempre su questa linea, però diciamo che un intento profondo è importante avercelo. Quindi questa è la mia motivazione profonda, non te l'ho detta prima perché non volevo chiaramente influenzarti nella compilazione delle tue motivazioni. Comunque ogni volta che l'ego proverà a fare il furbo e spingerci verso la voglia di guadagnare e di vendere, o di mettere il nostro interesse al di sopra di quello dei nostri clienti o dei nostri lettori, come nel mio caso, e questo può succedere chiaramente a tutti, allora avere questa frase sotto il naso, per esempio l'ho messa di fronte a me dove lavoro col computer, può essere molto utile. Quindi questa frase riporta il mio focus sulla mia motivazione profonda ed è questa poi alla fine che le persone percepiranno quando leggono quello che scrivo oppure quando ascoltano quello che dico. Ed è questa l'energia che i clienti percepiranno quando verranno a contatto con noi. Ok? Questo concetto può veramente cambiarti la vita se solo glielo consenti. Quindi io vi invito a fare subito un foglio col computer, ora che finisce il training, e di scriverci sopra la tua motivazione profonda e di stamparlo. Ecco, magari rileggiti la motivazione profonda, limala un pochino, migliora, l'allunga, l'accorcia, insomma, vedi un pochino. Quindi stampatelo e tienilo di fronte al posto di lavoro, oppure appenditelo in un punto dove puoi guardare spesso quando, durante la giornata, allo specchio del bagno, dove vuoi tu, insomma. Riflettici nei prossimi giorni, ok? E se adesso ti va, puoi scrivere qui la tua motivazione profonda che è emersa da questo lavoro che abbiamo fatto. Ok, un secco potenziare gli altri. Emanuele dice aiutare ad evolversi attraverso il piacere e il divertimento. Ottimo, non esiste un intento sbagliato o uno perfetto. Portare amore nella vita degli altri, creare vibrazioni positive. Va bene, portare luce attraverso i bambini, dice Gaetana. Ecco, per esempio, questo è ottimo. Aiutare i bambini ad essere sereni e sentirsi al sicuro. Paolo dice portare gli altri a lasciare andare tutto. Dare alla luce noi stessi, rinascere. Aiutare le persone a sentire l'amore del cuore. Guida per il risveglio altrui e guarigione. Diffondere entusiasmo e vitalità attraverso il movimento. Angela, aiutare a risolvere i problemi degli altri. Queste sono cose molto importanti perché questo è il nucleo di qualunque sia il vostro business, ok? Aiutare gli altri a trovare se stessi, dare bellezza e benessere. Raffaella, aiutare gli altri a trovare la loro luce e la loro dolcezza. Comunque tutto il vostro business dovrebbe girare intorno a questo. Cioè, questo deve essere il cuore pulsante della vostra attività. Perché se questo riuscite a farlo diventare il cuore pulsante della vostra attività, allora chiaramente la vostra attività automaticamente fiorirà. E questo è quello che vi auguro. A questo punto la mia parte di sessione è conclusa, quindi passo la parola ad Anna Maria. Io ti ringrazio tantissimo per l'attenzione e ti saluto. Resta sempre sintonizzato sulla frequenza della ricchezza vera. Metti sempre te stesso al primo posto per servire meglio gli altri. E ricorda di manifestare la tua ricchezza interiore con rispetto, amore e gratitudine. Grazie e un abbraccio a tutti.